Dai, Prima Corinzi, capitolo... Onnie...
Ma chi è? Chi deve ridere?
Dobbiamo fare Prima Corinzi.
Onnie è Lucia.
Lucia.
Signori, buonasera a tutti.
Ciao.
Non te lo dimenticare, eh?
Ciao, sono Lucia.
Ciao, buonasera.
Ester, chiama la Ester, che per il suo
figlio. Ester!
C'è freddo!
No, che c'è
se
un po' stufa un
poco. Sabu, sei venuto mai?
Vabbè, Dio, io volevo parlare e sono andato.
Ma lui era venuto per sentire?
No, era venuto a cercare Antonio, ci ne vino, Antonio, ci sei indicato.
Lui è una persona sofferente.
Io non è la prima volta che lo vedo, quindi.
Prima Corinzi, capitolo 11. Versetto 17, me lo ricordi il tuo nome?
Melania.
Ah, facciamo questo sperando che sia definitivo.
Certo.
L'ultima volta, spiegami.
Scusa un attimo perché te ne rompe, l'ho messo in piano.
Non ti preoccupare, pure magari che rompe, non ti preoccupare. Dai, dai, dai. Dai, non ti preoccupare.
Non pensati. Pronto?
A tutte le fate sei in diretta, non faccio più
niente. Dimmi.
Ma
gloria a Dio, dai.
Ma stiamo piando.
Stiamo piando.
Che c'è?
Il pane sì.
Bidoni.
Ah, guarda, tranquilla.
Dei
civanini
su
fuoco. I morbidoni!
13!
3,
però
vuol dire che
non
ci
siamo
ancora in
giro. Ma non
siamo
mai. Scusa,
ci
sei saluti.
Ci sei saluti.
No, ma
non è
che
qui fa morire.
Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 17. Dice così. Ora, in quello che vi ordino, non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto, perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle...
divisioni.
E in parte lo credo. È necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra di voi, affinché siano manifestati tra di voi quelli che sono approvati. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, e uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ora, non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzate la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò? In questo non vi lodo, poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse, prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia e beve di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Okay? Ora ognuno esamini se stesso. E così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra di voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Pertanto, fratelli miei, riunendovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa affinché non vi riuniate per attirarvi un giudizio. Or quanto alle altre cose, le sistemerò quando verrò. Ok,
allora, questa lui parlava,
di che cosa si sta parlando qua? Quando si parla di malattie o di morte
spirituale,
la cosa, i versetti che vengono presi in maniera particolare è qua quando dice al versetto 27, Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Versetto 29. Perciò chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Ora, se io tiro fuori questi versetti, io posso fargli dire quello che voglio. Ok? Se io tiro quello che ho appena letto, quest'ultimo, che significa mangiare e bere indegnamente?
Che lui spiegava che se io, per esempio, prima di fare questa santa cena ho commesso qualche peccato, qualche cosa, devo chiedere prima perdono a Dio e poi fare questa santa cena.
Domanda, ma è scritto questo?
No, però
il contesto nel quale Paolo sta scrivendo questa lettera è molto chiaro ed è molto semplice. Qual era il problema dei Corinzi?
Non lo so.
Versetto 17.
Leggi anche il titolo, lo dice. Qua c'è il titolo.
Aspetta,
i sorti introdittisti nelle
agati,
modo di celebrare la santa.
Sì, però il problema non è manco questo, perché il problema è quello che è scritto al versetto 18. Prima di tutto, perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono tra di voi delle
divisioni.
Questo era il problema classico. Se noi andiamo a leggere il primo capitolo, proprio c'è dall'inizio, capitolo 1 di prima lettera ai Corinzi. Prima Corinzi 1, versetto 10. Ora, fratelli, io vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare, non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. Mi è stato segnato, infatti, a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Chloe, che vi sono contese tra di voi. Ora voglio dire questo, ciascuno di voi dice, io sono di Paolo, io sono d'Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. Cristo è forse diviso? Qual era il problema dei Corinzi? Si sparlavano.
L'hai rigiuto, ci c'è questo posto.
Si sparlavano, avevano divisione tra di loro. E cosa succedeva? Prima Corinzi capitolo 11, di nuovo, ritorniamo, versetto 18. Il versetto 20. Quando dunque vi riunite insieme a quello che fate, non è mangiare la cena del Signore. Perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, uno ha fame e l'altro è ubriaco. Allora, cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo in maniera particolare? Paolo sta correggendo la Chiesa e i disordini, gli unici disordini che c'è, vabbè, Corinto era una Chiesa un po' particolare, come noi, insomma, perché la cultura è greca, quindi noi abbiamo quel ceppo purtroppo, abbiamo quel DNA. Il problema fondamentale erano le divisioni interne. Chi tu parlava contro chi tu parlava contro l'altro, quello se la prendeva, quello si sentiva migliore, quello si sentiva superiore, e c'era anche questa disparità sociale all'interno della chiesa, chi tu aveva i soldi, chi tu non aveva, allora quello che portava le cose da mangiare si mangiava piedo, invece di. Allora, quello che si faceva, invece di stare insieme per stare insieme, si stava insieme soltanto perché c'erano, che stiamo insieme, però ognuno si faceva il gruppetto. Chi lo era per conto suo. Si stava insieme, uno mangiava, già finiva di mangiare, praticamente chi ancora va bene a cominciare. Paolo dice, qual è lo scopo dello stare insieme? Qual è? Lo scopo della cena, dello stare insieme, del condividere una tavola, qual è? Mangiare?
No.
Bene? No, quello dello stare insieme. Avere la possibilità di guardarsi negli occhi, cercare di capire come stai, pregare gli uni per gli altri, sostenersi, che hai bisogno, ti posso aiutare, fammi capire, cioè stiamo insieme, il concetto fondamentale è l'amore.
L'amore, sempre l'amore.
Ok? È sempre il discorso. Allora Paolo cosa dice? C'è un modo come voi vi accostate alla cena del Signore che è indegno. Voi fate la cena del Signore, voi state insieme in una maniera indegna. C'è da dire anche, da premettere una cosa, che quella che viene chiamata la cena del Signore, anticamente non è che si faceva come si fa ora nelle comunità, durante il culto, o pane o vino. Nella cultura ebraica, che questo viene da una cultura ebraica, la cena era uno dei momenti più belli di intimità ok? Mm-hmm. Si apriva la casa alle persone alle quali davi fiducia e mangiavi nella stessa tavola con le persone con le quali avevi veramente una grande fiducia. Ma nella cultura ebraica c'era un'altra cosa molto bella che da noi non si usa, che era la parola koinonia, cioè la parola comunione, no? Significa, quando si diceva avere comunione, c'era un significato che specifico, che significava mangiare insieme dallo stesso piatto.
In quel modo era la comunione.
Capito? Gesù cosa ha fatto? Gesù divideva il proprio pane, lo divideva, il calice, lo divideva, era una cosa, la condivisione, no? La comunione significa mettere il cibo nello stesso piatto e mangiare insieme dallo stesso piatto, non si erano due piatti diversi. Questa rappresentava la vera comunione. Ora, quando Paolo dice, quando voi, c'è il rischio che voi mangiate e bevete in maniera indegna, e dice qua, guardate qua il versetto 29, poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso,
non discernendo,
non discernendo il corpo del Signore. Cioè, il pane cosa rappresenta?
Il corpo di Gesù.
Il corpo di Cristo. Cos'è il corpo di Cristo?
Noi,
è giusto,
hai ragione. La Chiesa. Siamo noi, la Chiesa.
Il vino cosa rappresenta?
Il sangue di Gesù.
A cosa serve il sangue di Gesù?
A guarirci, a proteggerci, no?
No, il sangue di Gesù è servito per purificare
i nostri peccati, giusto?
Molto semplice. Non serve né per proteggerci, né per fare altre cose. Il sangue di Gesù è stato versato per purificare i peccati dell'umanità. Stop, solo per questo. Ora, dice, come puoi tu mangiare il pane e mentre mangi sparacchiddo? Come fai a bere il vino e mangiare il vino? Hai rancore e risentimento verso la persona con la quale stai condividendo la tavola. Dice, voi mangiate e bevete un giudizio contro voi stessi, perché letteralmente state vanificando quello che state facendo. Il problema non è il pane o il vino, perché questa è magia. Prendere il pane, bere il vino, se lo prendi ti viene una malattia, ti c'è su dentro. Non è questo. Perché la cena del Signore non è più santo. Non è più santo di quello che noi stiamo facendo ora. Non c'è un momento più santo o meno santo. Tutto quello che noi facciamo è santo. Non c'è una cosa più santa o meno santa. Vai a chiesa, ora vai a chiesa, sogno più spirituale. Appena esce la chiesa, facciamo chi dove volemo.
No.
Questa è una cultura religiosa. Quindi non c'è più santità e non c'è più comunione con Dio quando io prendo il pane. Perché il pane e il vino sono un memoriale. Fate questo in memoria di me. Qual è la cosa che dispiace? È che mentre stai facendo qualcosa che dovrebbe rappresentare la comunione del corpo, mentre lo fai stai utilizzando quello per creare separazione. E Paolo dice qua al versetto 21, nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, uno ha fame, cioè uno ancora deve cominciare, e l'altro è già ubriaco, cioè già ha finito, cioè divisione, separazione, fazione, cioè stiamo lì per condividere le cose e nello stesso, è come io vai a chiesa e chi do uno saluto. Come si fa? Come si fa? Cioè, come si fa a dire io amo il Signore? E però con mio fratello a chi do uno posso abbire?
Non è così.
A chi do uno posso salutare? No, però nel mio cuore ho perdonato, però se sono un goggio passata cancio marciapiede. Come si fa? Allora, una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere è questa. Guardate Gesù cosa spiega. Guardate. Matteo 18. Andiamo a leggere. In questo sono contento che i ragazzi stanno ascoltando, perché questo è molto importante. Matteo 18. Versetto 21. Tutti quanti conosciamo questa parabola, ok? Tutti. Però il problema è viverla, non conoscerla. Matteo 18 e 21. Sì, però spiegheremo l'ultimo verso, perché è l'ultimo versetto è uno dei versetti più fraintesi in assoluto. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? Perché Pietro gli fa questa domanda fino a 7 volte? Perché nella cultura ebraica, a parte il fatto che il numero 7 era importante, ma la tradizione diceva, c'è un versetto che è scritto, il giusto cade fino a 7 volte. Ok? Allora c'era questa cultura che si doveva perdonare le persone fino a 7 volte. L'ottava volta non si perdonava. Capito? Significa prendere i versetti e fare quello che uno vuole. Cioè, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a
70 volte 7.
70 volte 7.
Appunto,
70 per 7 sono 490. Tu dividi 24 ore diviso 490.
Ogni secondo praticamente.
24 per 60 sono 1440 minuti al giorno, diviso 490. Tu devi perdonare tuo fratello una volta ogni 3 minuti.
Ecco.
Ma minuto per
allora, che Gesù sta facendo matematica?
No,
sta scrivendo un principio.
Certo,
no, fino a 70 volte 7. No. Perché tu vuoi leggere 70 volte 7 puoi fare 70 per 7. Oppure puoi scrivere 70 volte 7. 7 fino a 70. Che numero è? È un numero infinito, cioè significa il perdono non ha un numero, ok?
Non ha un limite.
Gesù dice: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re, il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti, che al giorno d'oggi sono 5 milioni di euro.
Dio mio.
Non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quello che aveva, perché il suo debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Ma quando? Manco 10 vite. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò tutto il debito. Ma quel servo uscito fuori incontrò uno di quei dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, cioè c'aveva a dare 1500 euro, e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto, come lui aveva detto. Ma costui non volle, anzi andò, lo fece imprigionare finché non fosse pagato tutto il debito. Allora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato, e non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Il perdono di quello di cui parla Gesù è il perdono del cuore, non della bocca o della mente. Se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Ora Gesù insegnò, voglio leggere altri due versetti con voi e poi andiamo alla conclusione. Vi ricordate la preghiera del Padre Nostro?
Sì.
Ok, Matteo 6, guardate un attimo. Matteo 6, versetto 9. Dice così: voi dunque pregate in questa maniera. Padre
nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario. Perdonaci i nostri debiti, come?
Anche noi perdoniamo i nostri debitori.
Come anche noi perdoniamo i nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tu hai il regno, la potenza, la gloria in eterno. Amen.
Amen.
Attenzione al verso 14 e 15. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà
le vostre.
Ai 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 ai. Guarda Marco 11 e poi finiamo.
Marco
11.
Dopo di Matteo?
Sì. Matteo 11, 20.
Matteo Marco. Matteo,
Marco. Scusa, Marco 11, versetto 24. È un versetto bellissimo. Aspetta. Perciò io vi dico.
Ve l'hai segnato.
11, 24. Sì, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e otterrete.
Questa
tutti diciamo
amen.
Amen. Amen. Ma si scordano verso 25. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate
affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri peccati. Ma se voi non perdonate,
neanche
il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri peccati.
Che significa? Che Dio non ci perdona? No, io una domanda.
Ora,
so dove vuoi arrivare.
Ora, il discorso è questo. Di cosa sta parlando l'Apostolo Paolo quando parla di malattie e di morte?
Spirituali, credo.
E del giudizio. No, possono essere anche malattie vere. Il problema è un altro. Non ha a che fare con i nostri peccati o col chiedere perdono dei nostri peccati. Perché i nostri peccati sono già stati
perdonati,
tutti.
Perdonati. Magari gliene faccio male.
Sì.
Lui non ti ha perdonato fino a quello che fino a ieri.
Sì,
ok? Ora, il perdono dei peccati di Gesù riguarda il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Perché quando lui ha compiuto l'espiazione per i peccati, l'ha fatto in maniera eterna, non temporale. Ok? Eterna.
Alla fine dico, e perché?
Quindi, in Marco 18 abbiamo, in Matteo 18 abbiamo letto il fatto che il Dio ci abbandona agli aguzzini.
Che vuol dire questa cosa?
No? Avete letto, no? Matteo 18. Di nuovo.
Aspetta, Matteo 18. Dove c'è scritto?
Versetto 34. Il suo padrone adiratosi lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi.
Se ciascuno di voi non
perdona di cuore al proprio fratello e ai suoi falli. Quindi, cos'è che ci fa attirare la malattia?
Il perdono? Perché non riusci a perdonare?
La mancanza di perdono. La mancanza di perdono.
Ma non è soprannaturale il perdono?
Anche l'amore è soprannaturale.
È una scelta.
Però è una scelta del cuore.
Del cuore.
Sì. Il problema è questo. Il diavolo non ha autorità nella nostra vita. A meno che noi non gliela diamo. E l'unico modo come noi possiamo dare autorità al nemico è non mettendo in pratica l'unico comandamento.
L'amore.
Che è l'amore. Amarci gli uni gli altri, come egli ci ha amato. Ora, non sto dicendo che è facile, infatti voglio entrare ancora più in profondità in questo. Quando Paolo dice, ognuno esamini se stesso, perché quando tu prendi il pane e bevi il vino, tu stai celebrando la morte del Signore finché egli venga. È un memoriale, no? Cosa stai celebrando? Quel pane e quel vino sono simboli? Non è che quello è il corpo del Signore e quello
no,
del sangue,
sono simboli. Si ricorda la distruzione del diavolo, no?
No, si ricorda il perdono dei nostri peccati. È la nostra, il perdono dei nostri peccati. Quindi il pane rappresenta il corpo, quindi la Chiesa. Siamo un corpo, siamo fratelli, siamo sorelle. Il sangue rappresenta il fatto che colui che ha perdonato me è colui che ha perdonato te, con il quale io posso avere qualche problema. Quindi io non posso guardare Alfio in una maniera sbagliata o diversa. Perché? Perché Dio ha fatto per lui La stessa cosa che ha fatto per me, lui non è meno importante di me davanti agli occhi di Dio. Poi Dio può sbagliare nei miei confronti come io posso sbagliare nei suoi, ma una cosa è certa, davanti agli occhi di papà non ci sono figli e figliacci. Ok? Allora se io prendo la cena del Signore e mangio il pane con Alfio e bevo il vino con Alfio, io sto dichiarando automaticamente che Alfio è mio frate. Ok, io non posso avere un rancore, un risentimento con lui, perché in questo momento io non sto discernendo il corpo del Signore, perché lui fa parte del corpo del Signore. E se io ho un risentimento oppure lo scarto dicendo vabbè, io do quattro e di San Mirillo, io ho avuto problemi, sto dicendo letteralmente che lui è meno importante di me, che io sono cresciuto
a Tologato,
Costa Italia, magari cacciato. Io sto creando una separazione.
Certo.
E il problema che si diceva nella Chiesa di Corinto è: voi avete separazione e avete una maschera di religiosità e fate le cose giuste con il cuore marcio.
Il cuore è marcio dentro.
Fate le cose belle per farvi vedere, ma dentro siete marci.
Meglio non farlo.
Parlate male gli uni degli altri, e facendo questo vi ha tirato un giudizio. Che volete sembrare perfetti e bravi, e nel frattempo state facendo del male. Voi state insanguinando il corpo del Signore. E in questo modo voi state dando autorità al nemico.
Tu hai dato una spiegazione più, come si dice, aiutami. Questa.
Più chiara.
No, è profonda,
la parola non mi veniva.
Qua è completa, perché la cena del Signore, ad esempio, in alcune comunità, no, cioè si affio, magari o Antonio.
Scusa, in una chiesa, ti ricordi quella là dove ci andavamo con.
Sì, già capito,
non facciamo nomi.
Dove andavamo lì? C'era la via Menelò, la facevano. Sì, la però ti dicevano che se tu non eri stata battezzata,
stavo dicendo proprio questo.
Non la potevi ricevere.
Entra Alfio, entra Antonio e dice: se non è battezzato, oppure magari fumi, tu non puoi fare il battesimo in acqua. Non puoi fare la cena se non sei battezzato. E c'era questa cosa. Ora io voglio raccontarvi, io non so se avete sentito, una testimonianza molto particolare che è successa a me quando io facevo il pastore. Ed è successa proprio il primo mese di quando io facevo il pastore, nel 2002. Io vengo da questo insegnamento, vengo dall'insegnamento che se la gente non era battezzata non poteva prendere il pane e il vino, se fumava, se aveva problemi familiari. Io ero murato. Io ero murato perché ero cresciuto in una determinata maniera. Un giorno, mi ricordo, era credo la prima o la seconda cena che facevamo, facciamo Carusi, che chiaramente stavano avvicinando al Signore, ma avevano problemi, chi fumava, aveva problemi camoglieri, chi aveva. E quindi non si erano battezzati, eccetera, eccetera, perché se non sei perfetto.
E allora quando morirai?
Ma c'era un
perfetto. Perfetto,
chiaramente perfetto. Nessuno. Infatti.
Non penso che una volta andassi a rubare una carenella, non avevo mai da rubare.
Certo.
Siamo tutti peccatori.
Certo. E infatti
Stavo pensiero.
Ascolta questa perché io avevo la testa, malata. E un giorno il Signore, tu guarda, ascolta quello che è successo. E fece la signora, quelli che non sono battezzati tutti di lato, perché giustamente. Allora abbiamo fatto la cena del Signore. E dei poveri disgraziati che erano messi tipo un peccato a un muro in attesa di fucilazione. Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Che il Signore ci benediceva. Perché Dio è buono. Ma Dio guarda veramente oltre. Dio guarda il cuore. Alla fine del culto, dopo che tutti avevamo la benedizione, la presenza di Dio, eccetera, eccetera, finiamo, la riunione è finita, andate in pace, lo Signore va benedice. si fa avanti sto ragazzo al quale io avevo detto che non doveva giustamente prendersi la cena, perché fumava, perché aveva problemi con suo mogliere, si stava separando, era un pochettino,
era un
disastro, schiena, era pronto per il suicidio. Praticamente si fa avanti e sapete che alla fine della cena di solito rimane un po' di pane e qualche bicchierino. E non c'è bravo, allora come stai? Lui mi abbraccia, sai, gloria a Dio, bella la presenza del Signore, però sai, vorrei sistemare la mia vita perché a me farebbe piacere. Ho detto, non ti preoccupare, sì, Signore, sta operando. E parlando, io prendo un pezzo di pane e glielo do.
Questo mangia.
Era l'una e mezza, avevamo avuto
pane.
Ed ecco la mangia. E mangio, pure io. E mentre parliamo, ecco, vedi un po' pure di vino che restavo. E mentre parlavamo, lo Spirito Santo mi parla e mi dice, che stai facendo? In che senso? Lo Spirito Santo mi ha detto, perché gli hai dato il pane? Chissà, ci avevamo fame. Il Signore mi parla proprio, guarda, è una di quelle esperienze che non succedono tante volte, ma è quell'esperienza che mi ha rivoltato come un calzino. E mentre comincia, lo Spirito Santo comincia a parlarmi, sapete la scena dei film che chi dove parla nel frattempo è lui, io non sento più la sua voce, vedevo la sua bocca e proprio si ammutolisce tutto attorno a me, io sento solo la voce di Dio. Fu un'esperienza incredibile. Lo Spirito Santo mi ha detto, perché non gliel'hai dato prima il pane e glielo sta dando ora? Io in quel momento, siccome sapevo dove, io ho già capito dove mi stavo, io volevo morire. Perché lì proprio fui convinto di peccato. Io, pastore, io volevo sprofondare. Ho detto, Signore, ma Dio mi parava, lui ha visto che io sono diventato bianco in faccia, mi ha detto, corrado che hai. Perché sbiancarmi viene in calo repressione, in calo glicemico.
Fatto bene, Dio.
Provo. E disse, no, non ti preoccupare, c'è Alessandro, non ti preoccupare con me. Il Signore mi sta parlando, non ti preoccupare, impara, tu parla. Ma non lo sentivo. Lo Spirito Santo mi fa, perché glielo stai dando ora il pane, non gliel'hai dato prima? Cioè, sì Signore, perché prima era la cena del Signore, prima era la tua cena. E lui mi ha detto, perché ora che cos'è? No. Ho detto, Signore, che cosa mi vuoi dire? Mi ha detto, perché tu pensi che 5 minuti fa era un momento santo
e
ora non è più santo?
Chiudi.
Il Signore mi ha detto, tu non ti rendi conto che questa è magia.
Mamma mia, ti ho già spiegato questa cosa.
E lo Spirito Santo mi dice questa cosa. Io ti ho dato autorità, ma non ti darò mai autorità per tenere lontano i miei figli da me. Mi ha detto, lo hai fatto e non permetterti mai più a fare una cosa del genere. Tu, mi disse, tu non sei nessuno per tenere lontano i miei figli dalla mia tavola. Io in quel momento volevo che la terra si aprisse sotto di me, ma credimi Lucia, è stato talmente chiaro, quella voce è stata, era come se il Signore era lì accanto a me a parlarmi.
Non so perché l'ho provata questa cosa.
Mi ha detto, tu non sei nessuno per tenere lontano i miei figli dalla mia tavola. Chi sei tu per dire a mio figlio se si può accostare oppure no? Chi ti ha dato questa autorità di decidere chi è degno e chi non è degno?
Lui non ha questa autorità di decidere.
E lui mi ha detto quel giorno, da oggi in poi, non sarai più tu a decidere chi si deve battezzare e chi non si deve battezzare. Perché tu non sei nessuno per decidere quello che c'è nel cuore della persona. Perché voi vedete l'esteriore, io vedo il cuore. E da oggi in poi non devi più permetterti di decidere se qualcuno può accostarsi o non accostarsi. È un problema tra me e i miei figli, dove nessuno si può permettere di intromettersi. Da quel giorno la mia vita è cambiata. Da quel giorno la mia vita è cambiata. Perché il problema è proprio quello, quando tu ti senti migliore, ma quando tu pensi che qualcuno sia peggiore o maggiore di te, comprendi? Da lì ho capito che la cosa più importante alla fine è devi amare le persone, le devi amare come io le amo. E quello che c'è nella loro vita
non è un problema mio, ma è un problema di Dio.
Non è un problema tuo, tu devi aiutare le persone a sollevarsi.
Che bello, questa parola che sta dicendo. Certo. La sento molto mia queste parole.
E quindi voglio concludere con...
Cillo, la mi chiamo Luisa, non mi sogno Lucia.
Io la chiamo sempre Lucia.
Sono Luisa.
Ti ricordi?
Luisa. Giovanni 15.
Luce,
Giovanni
15. Luce.
Giovanni 15.
Giovanni?
15.
Bello.
Aspetta.
Giovanni 15, il versetto 9 dice così:
come il padre ha amato me.
Come il padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Come il padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Una delle cose fondamentali che ci fa comprendere, che ci libera dalla paura, è l'amore di Dio. No? Tutto quello che mette dubbio, paura, ansia, insicurezza, frustrazione, tutto quello che porta, tutto quello che ruba la gioia, che ruba la pace dalla nostra vita, che ruba quella semplicità nella nostra vita, tutto quello che fa e che produce questo non viene da Dio. Non viene da Dio. Gesù ha detto: come il Padre ha amato me, così ho amato voi. Ora, chi c'era nel gruppo con Gesù? Gesù ha scelto 12.
Uno più pesso dell'altro.
Era uno più pesso dell'altro.
Veramente, poverino.
C'erano dei pescatori.
Dei pescatori, certo.
Esattori delle tasse. C'erano degli zelotti.
Pietro che perseguitava i cristiani.
Uno che rubava. Cioè.
Persecutore.
C'erano gente che seguiva il Gesù. Che erano persone assurde. Cioè, mentre Gesù diceva questo, c'era Giuda che ce la rubava, era la bossa.
Esatto.
E pensi che non lo sapeva?
Certo, lo sapeva.
Ma lo amava.
Tutto sapeva.
Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. E poi gli dice: dimorate nel mio amore. Allora, in cosa dobbiamo veramente dimorare?
Nell'amore, prima verso Dio e poi nella parola, la sua parola principalmente, no? È nell'amore tra di noi? No,
ma non Gesù ha detto: dimorate nel mio amore. Non bisogna dimorare nella parola. La parola, se intesa come Bibbia, no. La parola è Cristo. La parola è Gesù. Noi dobbiamo dimorare nell'amore. Perché quando c'è i problemi che abbiamo noi sono dovuti da questo. Perché quando noi cominciamo a toccare la dottrina, ognuno pensa a modo suo. Ma se noi ci amiamo gli uni gli altri, abbiamo bisogno di mettere i puntini sulle i?
No.
Perdonatemi. Nel momento in cui noi ci amiamo gli uni gli altri, chi deve pensare il rumore, scusate, ma nel momento in cui noi ci amiamo gli uni gli altri, non c'è manco bisogno di Prima Corinzi 11.
Perché la parola è il primo comandamento, amatevi a Dio e poi amatevi gli uni gli altri.
No? Gesù ha detto dimorate. Dimorare significa abita. Abita nella casa dell'amore.
Dell'amore.
E realizza che come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Gesù lo dice, guardate, questo è l'ultimo versetto, Giovanni 17. Giovanni 17, 23. Giovanni 17, 23 dice così: io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che...
Che li hai amati come lui ha amato me, come hai amato me. Cioè che lui ama noi come ha amato Gesù, è lo stesso...
Uguale.
Uguale.
Vi rendete conto? Allora, Gesù è chiaramente migliore di noi, sì o no? Ma chiaramente, chi è come migliore? Gesù? Nessuno, nessuno è come il Signore. Ma agli occhi del Padre, lui ci ha messo allo stesso livello di Gesù.
Veramente che neanche la realizzi.
Ti rendi conto?
È troppo bella per essere vera.
Gesù è il numero uno. Gesù è il numero uno. Ma agli occhi del Padre, proprio per farci capire quanto ci ama, lui ha detto: io vi metto allo stesso livello di mio figlio. La stessa dignità. La Bibbia dice che siamo eredi di Dio,
coeredi
con Cristo. Cioè, non solo stiamo, non è una questione tecnica, cioè stiamo condividendo la stessa eredità. No, stiamo condividendo la stessa dignità, la stessa posizione davanti al Padre, alla destra del Padre. Comprendete di cosa stiamo parlando? Ecco perché quando noi andiamo a parlare di discorsi, i peccati, la malattia, le cose, sono tutte cose che tendono ad appesantire la nostra vita, che tendono a farci sentire sempre, capito? Che ci sono differenze. Mentre Gesù sta dicendo un'altra cosa, Gesù sta dicendo: noi siamo allo stesso livello. Giovanni 15, il versetto che dice, il versetto 15, Giovanni 15, 15: io non vi chiamo più servi, io vi chiamo
amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio.
Vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Cioè Gesù gli sta dicendo: io con voi non ho segreti. Tutto quello che il Padre mi ha detto, io l'ho condiviso con voi. Questo per farci comprendere quanto siamo importanti e preziosi per il Padre. Non è Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, semplicemente, ma è: in Cristo voi avete la stessa dignità, avete la stessa importanza.
Certo. Ma dobbiamo realizzare il fatto che tutti, indistintamente, siamo preziosi e importanti allo stesso modo. Sì. Perché fino a quando non realizziamo questo, noi ci sentiamo migliori degli altri. Ma Dio ama me, ama te, come ama il primo killer sulla faccia della terra. E lo ama allo stesso modo, identico.
Io non sono migliore. Se lui crede in Dio?
No.
No, Dio lo ama! Dio lo ama, no, se lui crede in Dio.
Scusa, ma non ci vedi in bello.
Il problema è un altro.
Il
problema non è
rispondo.
L'amore di Dio
e questo ci
uguale,
sale.
È uguale,
dipende
da
dalla
quello
risposta.
Che facciamo.
Questo è quello che a volte noi non comprendiamo.
Non c'è scritto che tu credi, accetti Gesù nella tua vita. No, non è così.
Questa tu, è quella che fa a che fare con la salvezza.
No,
stiamo
con l'amore.
Stiamo parlando dell'amore di Dio. Noi pensiamo che Dio ama.
Lo ama, non lo ami, Dio ti ama lo stesso.
Sì, questo
noi pensiamo che Dio ama di più quelli che credono in lui.
No, io questo.
No, nel senso che fondamentalmente noi facciamo delle differenze.
Sì. Sì.
Dentro di noi, noi facciamo delle differenze.
Sì.
Davanti a Dio. Davanti a Dio. Davanti agli occhi di Dio. Lui non ama di più qualcuno e meno un altro.
Ma perché quando dice Dio ha tanto amato il mondo è inteso come genere umano. Tutta l'umanità.
Dio ama il mondo e continua ad amarlo. Quindi una delle cose fondamentali è comprendere questo, che lui ci ha posto in una posizione di dignità che ci fa comprendere un principio fondamentale, perché poi tutto questo discorso a cosa ci porta? Ad una conclusione: se il Padre ha amato me, io devo amare. Se lui ha perdonato me,
io devo perdonare.
Non ho scusa.
Il concetto fondamentale alla fine è questo:
l'amore.
Non possiamo avere rancori, non possiamo avere risentimenti. Perché? Perché se li abbiamo, continuiamo a fare distinzione e a sentirci migliori. So che il perdono è una cosa soprannaturale, non è una cosa naturale.
Però si può fare, si può.
Allora, il discorso è questo. Quando noi comprendiamo quanto noi siamo importanti davanti al Padre, daremo importanza a chi ci sta accanto. Perché tendenzialmente noi pensiamo di, noi vogliamo attirare l'attenzione, no? Quindi è tutto per me, tutto per me. E per qualcuno che fa, già troviamo, sai, del sì, però, sì, ma, no, noi siamo preziosi. Ci rendiamo conto che il, noi siamo amati nello stesso modo in cui il Padre ama Gesù. Questa è follia.
Vabbè, mi dice che vivono l'Evangelo, che praticano la legge, sono pazzi.
Questa è follia allo stato puro. Capito? È follia allo stato puro per il semplice fatto che noi viviamo in una società che desidera creare separazione. E per concludere, quello di cui si parla in Corinzi ha esclusivamente a che fare con la mancanza di perdono e con le divisioni. Se tu hai rancore e, hai di, e ti separi, tu prima o poi ti ammali. Perché gli aguzzini non sono demoni. Gli aguzzini non sono altro che quella radice di amarezza e di che ti distrugge, ti logora dentro. L'odio, l'odio
e il corpo si
e il rancore.
E il corpo si ammala.
Più la mi sento male perché l'hai perdonato allora.
Il perdono fa bene.
Chiaramente non stiamo parlando di raffreddore o febbre, stiamo parlando di cose chiaramente di, che vanno in profondità. Anche perché se io odio, io dirò ai miei figli di odiare. L'odio, i bimbi non nascono con l'odio. Ma glielo puoi comunicare a odiare qualcuno, le fazioni, le famiglie, la razza, no? Tuo padre dice hanno fatto male a mia, quindi tu figlio mio li devi odiare, no? E quindi sì, l'odio è qualcosa che si tramanda anche di generazione in generazione e crea malattie, crea morte, crea separazione tra le generazioni all'interno delle famiglie, no? All'interno delle famiglie stesse. E quindi vorrei appunto, voglio concludere con questo: quanto ci ama veramente il Padre?
Anche io posso immaginare l'amore che ci ha fatto per noi.
Guardate l'ultimo versetto, posso leggere? L'ultimo versetto. Efesini 2, dai.
Ma anche Efesini è scritto questa mia. Di Efesini, che però con me.
Che bello. Efesini 2, dal verso 4.
Io invece ho la saccetta della Bibbia.
Non so più dove è la tua Bibbia.
Non ho capito. Dai, Efesini 2 dove?
Efesini 2 e 4.
Ma Dio che ricco di questo.
Efesini 2 e 4 dice così: ma Dio che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Cioè, dove è seduto Gesù? Nei luoghi celesti alla destra del Padre. Dove ci ha fatto sedere Lui? Nei luoghi celesti alla destra del Padre. Ma il versetto 7 è molto più importante. Cioè, è quello che, non più importante, è quello che spiega il motivo di tutto. Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Cioè, se Dio lo ha fatto con te, Dio lo può fare con te. Quindi io che realizzo quest'amore di Dio, dice qua al versetto 7, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia. Cioè, se Dio lo fa con Antonio, allora Dio lo può fare con Luisa. Se Dio lo fa con Luisa, allora Dio lo può fare con Fina, con Carmen, lo può fare con chiunque. Quindi significa che se Dio l'ha fatto con una persona, lo può farlo con chiunque. Quindi non c'è qualcuno migliore o qualcuno peggiore. Davanti agli occhi del Padre abbiamo tutti la stessa, lo stesso valore e la stessa dignità. Quindi quello che Lui ha fatto in te è per dimostrare agli altri che Dio è un Dio di grazia e non di giudizio. Che Dio è un Dio di misericordia e non un Dio di condanna. Lui ci ha elevati alla stessa dignità di Cristo. Significa davanti agli occhi del Padre, tra te e Cristo non c'è alcuna differenza.
Amen.
Ah no? Ecco perché quando tu preghi non devi convincere Dio a risponderti. Come pregava Gesù? Padre, io ti ringrazio che tu già mi hai esaudito.
E la cosa accadeva...
La fede, la fede.
Perché? No, perché sapeva so chi lui... era suo padre.
So conosceva suo papà, è giusto.
Io so che lui mi ascolta.
Io magari conosco. Io conosco Gesù.
Io so che lui mi ascolta.
E quando tu conosci...
Posso dire una cosa? Alcune volte noi diciamo che non riceviamo le cose perché devi avere più fede, più fede, più fede.
Ma non è vero che più
la quando tu conosci, io credo che non hai bisogno di avere fede. Perché sai chi è tuo padre.
Bravissima.
Quindi non hai bisogno, devi avere fede, devi avere fede, devi avere fede. Non è così. Tu sai che quando la tua bocca si apre e dichiara delle cose...
Io ultimamente potrei fare la stessa cosa.
Tu sai, sì, ma noi in alcune cose abbiamo tipo, siamo a livello incredibile, in altre dubitiamo, perché magari non crediamo che Dio lo possa fare. Capito?
Sembra che credo. Io conosco papà, ascoltami, io l'unico che conosco, perché papà come ha parlato. Mica forse prendi la voce, no, io ti dico, sono sicura, può venire un mondo intero a dirmi che Gesù non esiste, ma ti dico mi faccio ammazzare, ma Gesù esiste, mi segui? E questa non è fede,
se no non eravamo qua.
Io personalmente ti parlo di me, io credo quando io ti dico una cosa, sì, mi ha parlato quando io sono stata proprio col dolore, quando ti dico non hai piangere, quando prego, non è vero. Perché io quando papà mi ha parlato a me,
non l'ho mai sentita,
io non avevo stato come ho detto, proprio ha parlato e la prima volta mi ha proprio mio marito, la seconda volta io mi sentivo in colpa di una cosa e ci diceva papà perdonami perché era da poco che c'erano altri cadenti e lui mi disse vatti a leggere Efesini, proprio dopo il 7 c'è l'8, tu sei stata salvata per grazia. Perché t'ho voluta esatto. Io, non per le tue opere, disse.
Però tu continui a chiedere perdono ogni volta che sbagli, perciò non l'ha caputo buono.
No, quel momento io chiedevo perdono perché avevo fatto un torto alla persona, mi sentivo in colpa, come ci
secondo. Questo è un fattore anche nostro, umano, no, che noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno noi.
Se oggi certo. Così.
È un bisogno nostro.
Sai che lui già ti ha perdonato,
certo.
Giusto?
Era
è un
modo.
È l'uomo, certo.
Perché tu dici, mi sento
in... Una delle cose, ad esempio, che... Quando abbiamo a volte difficoltà nel ricevere qualcosa, la prima cosa che noi pensiamo è devo fare in modo di fare aumentare la fede, devo aumentare la fede.
Oppure pensiamo qualche cosa
normale. Ora voglio leggervi qualcosa e spero che questa sia proprio una rivelazione per ognuno di noi. In 1 Giovanni 4,18 noi per ricevere. Quando abbiamo questo pensiero, no, del fatto della devo crescere nella fede, devo crescere nella fede, perché se ho più fede allora io ricevo, se ho più fede allora ricevo.
Ma unica non faccio
più. Prima Giovanni, più avanti.
Dove ti sei?
Ah?
Ma chi non è mio?
Io invece sono convinta che sei.
Con questo giù. Ma poi chiesti che è il capo?
Prima Giovanni.
Infatti mi sapevi chi era tutti i lombaggi?
Chi mi fa un funè, una compagna di bango proprio.
Prima Giovanni 18. Ascolta, uno dei problemi fondamentali quando noi pensiamo Prima Giovanni 4, versetto 18.
Ok.
Una delle cose fondamentali che non ci fa ricevere non è la mancanza di fede, ma è la paura.
La paura.
Paura di cosa?
La paura di non essere degni, la paura di non essere santi,
di non meritarci,
di non meritarci. Okay.
Ora, voglio farvi vedere una cosa, il versetto 18 dice una cosa. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto, l'amore perfetto non ti dà fede, l'amore perfetto caccia via la paura. Ti spiego il perché. L'essere umano vive di fede, la fede è qualcosa di innato, cioè noi nasciamo con la fede, ma non nasciamo con la paura. La paura è abusiva dentro di noi ed è quella che blocca la fede. Per avere una vita di preghiera vera con Dio non dobbiamo aumentare la fede, dobbiamo eliminare la paura. E cos'è che ci rende più efficaci nella preghiera? Quello che ci rende più efficaci nella preghiera non è crescere nella fede, ma essere sicuri nell'amore. Perché quando io so di essere amato, io so di essere ascoltato.
La paura come la dobbiamo andare?
Versetto 18, versetto 18. Se tu dimori nell'amore e hai ancora più comprensione dell'amore di Dio verso di te, della grazia di Dio verso di te, la tua fede comincia ad essere stabilita e la tua paura, la paura comincia ad andarsene via. Che ciò che blocca la fede
è la paura.
La fede è dentro di te, la paura è abusiva, la paura se ne deve andare, non deve crescere la fede.
Nicolas, Giovanni, smettila,
Ma dai, bravi, dai. Vai, bravo.
Il problema...
Il soprammobile.
Il problema fondamentale...
Sale solo. Sì, sale solo, anche sopra i muri.
Una bomboniera.
Con Pablo.
Pablo.
No, è così, sale anche sopra i muri.
Il problema fondamentale... Non è crescere, noi abbiamo sempre la testa, devo crescere la fede, devo crescere la fede, devo crescere la fede così posso avere più risposte. No.
Posso ricevere di più.
Non è questo. Appena la paura se ne va via dalla tua vita, la tua fede comincia a funzionare.
Tu spicchi il volo.
Ma non è facile.
No, però dico,
non è facile aumentare la fede. E questo è sbagliato, perché questo ti fa sentire in colpa, perché le persone continuano a dire io non ho sta fede, io non ce l'ho sta fede, io non ce l'ho sta fede, e stanno credendo ad una bugia, che il problema non è avere fede, il problema è che le persone si sentono sempre inferiori,
indegne.
Comprendi? Quando le persone invece si sentono amate, Alfio è un figlio di Dio ed è amato da Dio, Dio è suo padre e Dio gli parla, lui non ha coscienza del fatto che il Signore ci para, 100 voti d'onno, 1000 voti d'onno, e lui non lo sa questo e non se ne rende conto. Lui invece pensa, Nizza, se non vai a chiesa, e se faccio cose storte, e se faccio chisso, e se fumo, e se vivo, e se robo, e se vai a femmine, se fai queste cose. Allora, sono tutte cose che dicono, mio Signore, come può ascoltare se faccio tutte queste cose? Perché? Perché il suo rapporto con Dio è stabilito sui meriti. E quindi ho paura di non essere... È tutto basato sulla paura di non essere accettato.
Da Dio.
Ma quando arriva il messaggio dell'amore di Dio, Gesù cosa? Gesù non insegnava sulla fede. Gesù insegnava sull'amore. Le persone quando vedevano a Gesù, non è che cominciavano a credere. Le persone si sentivano amate. E nel momento in cui si sentivano amate, le paure crollavano. E la loro fede era naturale. Funzionava naturale.
Poi ci sono dei debiti paure.
Capito? La paura è solo una.
Sì,
che si esprime in tanti modi. Gesù non ha mai insegnato sulla fede. Gesù insegnava sull'amore di Dio, sulla grazia di Dio. E questo rompeva tutti gli schemi e le paure delle persone. Ah, e non devo. Ah. Comprendete di che cosa stiamo parlando?
Ti hai detto al Signore non fare solo un telefono. Era solato, ora no.
Andava a studiare.
Ah, grazie.
Ma non potete studiare più, non c'è via di
assurdo.
Ma
se qualcuno, che succede?
Non si sente questa cosa senza la voce.
Che è successo?
Forse è
capite che cosa, di che cosa stiamo parlando? stiamo parlando del fatto che noi dobbiamo essere stabiliti realmente nell'amore di Dio. Dimorate, Gesù ha detto, dimorate nel mio amore.
Ma è anche vero che dobbiamo stare alla rovina, cioè dobbiamo leggere, no? No?
Sì, certo, questo è il discorso.
Però sì, perché sennò...
a volte nella lettura ti confondi.
Sì, io
e poi quando c'è qualcuno che ti spiega determinate cose, magari te le spiega una determinata cosa.
Sì, però sì. Aiutarti con dei libri, sì.
Non c'è dubbio. Però la cosa, la base fondamentale, la base fondamentale è dimorare nell'amore.
Tutto. Questa amarella è uscita.
No, chi stava aspettando? Ciao, sì, ce l'avevi,
ciao. Ciao,
ciao. Ma io ti dico che vengo, vengo.
Bravo.
Io quando ti dico vengo, vengo.
Accomodati.
Buonasera. Buonasera.
No, tu.
Buonasera. Buonasera.
No, tu.
Come stai?
Tu mi fai stata di
come
scusate della mia ora risponde
che si lavora
mi si
dia
a cacciare
quindi
mi ci avvicino forza.
Si rende conto che c'è più pesante questa mattina.
Allora, niente, semplicemente questo, dobbiamo realizzare sempre di più e ancora di più quanto è profondo l'amore di Dio per noi. Perché in tutto questo la nostra vita comincia a svilupparsi in maniera naturale, noi ci volare così, voliamo con Dio, voliamo con Dio. Essere liberi dagli schemi, essere liberi dalle, da tutte le cose
io volavo quando c'era la tenda, non sapevo niente, adoravo il Signore, lodavo il Signore, sentivo la voce e volavo. Non avevo paura, non avevo niente.
Capivi l'amore di Dio, secondo me.
Perché la realizzavi continuamente, costantemente, capito?
Passano tutte le ansie, tutti gli amori che aveva io.
Perché stavi vivendo nell'amore e quindi io, tutto ciò che non...
Io volavo da volare, cioè c'è la che stai volando, ma stai camminando, ma io... E quella cosa di allora ancora, io oggi non ce l'ho.
Ritornerò.
Ciao amore.
Ritornerò. Ciao,
ma come allora proprio, in già maniera, non ho certe volte, invece tanto. Ma chi era... Poi non c'eravamo tempo per poliziare, trovavo tutto... Quando eravamo per cucinare, perché dicevo che non mettevamo in pediva?
No.
Ma chissà ciò. Avevi quel tempo per tutto.
E così.
Stava nella presenza del Signore diversamente.
È così. Alfio, Dio ti ama, è inutile. No, non c'era scampo.
Grazie a Dio.
Il Signore ti perseguiterà dal suo amore. C'è poco da fare. Stai, no?
Sì, devo che se ne giri.
Anzi,
ma che fa domenica?
No.
Va bene.
Amore va.
Buonasera signora.
Grazie, Dio ti amo. È inutile che tu puoi sfuggire a questo amore perché sei perseguitato.
Adesso sì.
L'unica schiavitù che tu hai nella vita è il tuo amore.
Perché
sei schiavo.
A me mi dà forza, è lui.
Appunto.
Ma per la sigla, credimi. Io...
Lui, grazie a Dio, non lo farà mai. Lui non lo farà mai. Non l'ha mai fatto e non lo farà mai.
Io l'ho detto sempre e lo dico sempre.
La faccio la
allora, Signore, ma per noi su una bici.
Allora,
ma forza.
Non si fa, tu finisci, lo
giuro. Basta andare a me, io. Figli la mano. Se non parlavo io, credimi. Facciamo mai c'è dentro.
Gloria a Dio.
E ti ridà la porta.
Ehi, abitere, abbandonava il porto.
Ringraziamo Dio, dai un attimo, dai.
Veramente, adesso io vado con la sincerità.
Cioè,
non è che
dire. Vieni, Alfio.
Vieni. Con Bucci.
Con Nuarci.
Allora, signora.
Signora. Marcia, con due cellulari.
Dai. Ciao. Dai.
Allora,
ma... Oh,
il telefono,
telefono.
No, no, lascia, lascia.
Lascia, lascia.
Non sale sulle tavole, bottiglie più qua.
Io magari se ci metto. No,
che fa? Qual è la parola di loro?
No, se ci dice la mamma,
non è che stiamo aspettando.
Alleluia.
Paolo.
Del
guarda dove si è messo.
Sì, sì, lo so,
il marito, però...
Vediamo, dai. Alleluia, grazie Padre. C'è qualcuno che vuole ringraziare Dio questa sera? Alleluia, non devo farlo sempre io.
O sempre io.
Dai, con semplicità.
Ringraziamo.
Padre, vi voglio ringraziare per questo tempo, Padre, passato insieme con le mie sorelle, con i miei fratelli. Sono felice di questo, Signore. Ti chiedo, Padre, di farci sentire sempre di più il tuo amore, Padre, verso di noi, Signore. Aiutaci, Padre, guidaci in tutto quello che facciamo. Amen. Ti ringraziamo, Papà, e ti benediciamo nel nome di Gesù.
Amen.
Grazie, Padre. Grazie. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore.
Grazie Padre, grazie per questo momento Padre. Grazie per tutto quello che Padre tu fai per le nostre vite. Grazie perché tu sei sempre con noi in ogni momento Padre. Grazie perché tu non ci lasci e non ci abbandoni mai. Grazie Padre perché ci ami in maniera incondizionata Signore. Grazie Papà per la rivelazione che tu ci dai del tuo amore, Signore, e ti chiediamo che tu possa veramente rivelarti ancora in maniera più profonda ad ognuno di noi, Signore. Voglio benedire la vita di questi miei fratelli, Padre. Tu conosci ogni cosa della loro vita, Padre. Tu conosci i loro problemi, le loro difficoltà, Padre. Io ti ringrazio, Padre, perché tu hai ogni cosa sotto il tuo controllo, Signore. Grazie Padre perché tu risolverai ogni cosa nelle loro vite, Signore. Grazie perché tu li guiderai nelle scelte giuste, Padre. Grazie Signore per il tuo amore che ha vinto nelle loro vite, Signore. Grazie Papà per ognuno di loro. Io li benedico in ogni area della loro vita, Padre. E grazie per tutto quello che tu hai già preparato per ognuno di loro, Signore. Grazie perché le tue promesse nelle loro vite, Signore, saranno portate a compimento.
Sì,
grazie perché tu hai iniziato l'opera, Padre, e la porterai a compimento, Signore. Io ti ringrazio per la tua fedeltà nella nostra vita, Signore, perché tu sei fedele anche quando noi non lo siamo, Padre. Grazie perché noi possiamo vantarci del tuo immenso amore verso di noi, Signore. E ti chiedo, Padre, che attraverso le nostre vite ogni persona che incontriamo nella nostra vita possa conoscere il tuo amore, Signore. Fai che possiamo guardare ogni persona con i tuoi occhi, Signore, di quell'amore incondizionato che tu hai per ognuno di noi, Signore. Io ti ringrazio, Signore, per ogni famiglia qui presente, Signore. Grazie per come tu ti prendi cura in ogni cosa, Signore. Grazie Papà con tutto il cuore nel nome di Gesù.
Amen. Padre, io voglio benedire questo quartiere. Tu hai iniziato qualcosa di meraviglioso 2 anni fa e voglio reclamare le tue promesse, la visione che tu hai dato, i sogni che tu hai dato, le parole che tu hai dato. Padre, tutto quello che tu hai stabilito per questo quartiere, per le persone di questo quartiere, io lo reclamo nel nome di Gesù Cristo. Noi dichiariamo che vedremo la tua opera in maniera potente, in maniera meravigliosa nella vita dei giovani, nella vita delle famiglie. Padre, io prego per ragazzi che vengono tirati fuori dalla malavita, dalla droga, dalla delinquenza, che possono vivere una vita piena, piena, soddisfatta con te, con lavoro, bella, in famiglia, Padre. Nel nome di Gesù Cristo vogliamo dichiarare la tua luce, la tua luce in questo quartiere, la tua luce nei cuori di ogni persona che vive in questo quartiere, nella città di Catania, Padre. Nel nome potente di Gesù Cristo, noi vogliamo dichiarare che tu ti riveli in maniera gloriosa nelle loro vite. Per questo noi ti diamo tutta la lode e tutto il ringraziamento, Padre, perché quello che tu hai iniziato, l'opera buona che tu hai cominciato, tu la porti a compimento. Tu non sei un uomo, tu sei Dio. E quando esce una parola dalla tua bocca, tu la porti a compimento. E noi crediamo in te, siamo abbastanza pazzi da credere che quello che tu hai iniziato in questo quartiere, tu lo porti a compimento. Grazie, perché sarà un esempio per tutta Catania. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Gloria a Dio.